Amen. Amen.
Ihr mögt euch setzen.
Potete sedervi.
Heute werden wir auch unseren geliebten Bruder.
Oggi chiederemo anche al nostro caro fratello dalla Finlandia di pregare ancora una volta con noi. Tutte le altre lingue in qualche modo le possiamo comprendere. Ma il finlandese sarebbe bello se tu ringraziassi il Signore in questa lingua, se è possibile. Siate benvenuti, sentitevi a vostro agio. Mi è giusto venuto in mente, fratelli e sorelle, come allora i discepoli sperimentarono e testimoniarono ogni cosa, e il ministero del nostro Signore, le sue sofferenze, la sua morte, sono andati con lui lungo la via dal Getsemani fino al Calvario. 40 giorni dopo la sua risurrezione, loro erano con lui, e in quel tempo egli parlò loro di tutto ciò che riguardava il regno di Dio e aprì loro l'intendimento per comprendere le scritture. E la mia domanda e anche la mia risposta è: il Signore non ha fatto la stessa cosa con noi in questo tempo? Non ci ha egli introdotti in tutto ciò che egli ha determinato per questo tempo? Non abbiamo noi camminato con lui? Tutto quello che egli ci ha promesso non ce l'ha rivelato? E noi lo abbiamo seguito e lo seguiremo finché passeremo dal credere al vedere. Voi dovete sapere che il Signore ha anche adesso una schiera riscattata col sangue su questa terra. E possono essere soltanto coloro che lo seguono, che credono a lui, ai quali è stata rivelata la parola e la volontà di Dio, che sono uniti con ciò che Dio fa adesso sulla terra. E questa è la meravigliosa eccezione con gli eletti. In ogni tempo è sempre stato così, che loro hanno potuto credere ciò che è stato predicato loro dalle scritture, e anche noi crediamo quello che ci è stato predicato dalla Sacra Scrittura. Poi abbiamo un gran numero di richieste di preghiera. Qui una è stata aggiunta per un bambino che giace in ospedale. Anche qui un gran numero di richieste di preghiera che porteremo al Signore. Poi abbiamo saluti da Port Elizabeth, da Kinshasa, da Nairobi, dall'Ucraina, dal fratello Gilson, poi saluti da Ruanda, saluti dal fratello Manasse, saluti dalla sorella Kunde, saluti da Josué e Caleb, saluti da un fratello dell'Ungheria, saluti dal fratello Rus da Johannesburg. Tutti coloro che sono uniti con noi nel Signore mandano i saluti. Loro ascoltano online. E se pensiamo che la Nuova Zelanda è 10 ore davanti a noi, il Nord America è 6 o 7 ore dietro a noi. E tutti si alzano presto o non vanno a letto per ascoltare insieme a noi, per essere uniti a noi. Poi, ieri, i fratelli mi hanno ricordato, specialmente il fratello Erwin Pacheco, che era naturalmente con me in Venezuela e anche a Lima, Perù. È meraviglioso ciò che Dio fa proprio adesso, affinché gli ultimi siano chiamati fuori e vengano alla conoscenza della verità. Anche questa volta noi principalmente abbiamo raccolto gli indirizzi dei fratelli nel ministero affinché ricevano tutte le lettere circolari e la letteratura in lingua spagnola, affinché non ci sia soltanto un fratello in una nazione, ma differenti fratelli che portano la parola e che la trasmettono. Dio naturalmente ha benedetto. C'erano circa 600-700 persone che sono venute per ascoltare la parola. E noi siamo sempre riconoscenti che abbiamo ancora la possibilità di viaggiare e di portare la parola. E poi, naturalmente, specialmente a Cuba, dove il presidente della Chiesa Battista Libera ha detto: fratello Frank, noi ti abbiamo ricevuto come un uomo mandato da Dio e abbiamo ricevuto il messaggio che tu ci hai predicato. È stata data anche un'offerta affinché ogni cosa possa essere stampata lì in lingua spagnola, nella loro stamperia. Dio realmente si prende cura in ogni popolo, lingua e nazione che la sua parola possa essere annunciata. E noi abbiamo la garanzia in Isaia capitolo 55 che la sua parola non ritorna a vuoto, ma compie ciò per cui egli l'ha mandata. Ma la più grande sorpresa è stata naturalmente a Toronto e a Montreal. Molto potente. Ho dovuto prendere un volo da La Habana a Toronto, altrimenti non sarei potuto ritornare. E questo volo mi ha condotto a Toronto. E quando i fratelli in Canada l'hanno sentito che dovevo prendere un volo per Toronto, allora hanno detto: per favore, ancora una riunione. E poi anche una seconda riunione. E Dio ha fatto grandemente grazia. A Toronto abbiamo avuto circa 300 persone. Un fratello ne ha contati 282. E noi siamo riconoscenti e ancora riconoscenti. A Montreal c'erano almeno 400 o più persone. E qui ci sono dei fratelli che erano là, che hanno sperimentato ciò, che sono riconoscenti per quello che Dio fa adesso, riconoscenti, e hanno parte in ciò. Complessivamente, nel mio ultimo viaggio missionario ci sono state esattamente 42 ore di volo, senza contare tutte le altre cose, giusto seduto sull'aereo. E poi in Venezuela, a Lima, Perù, a La Habana, a Toronto, a Montreal e poi indietro, esattamente 42 ore di volo. Ma ne è valsa la pena. Siamo riconoscenti che non abbiamo bisogno di viaggiare 6 mesi su una vecchia nave come Paolo, subendo anche un naufragio. No, noi possiamo viaggiare di nazione, in aereo. E questo realmente mi ricorda in questo momento ciò che il fratello Branham ha visto nel giugno 1955 a Zurigo, che l'aquila tedesca volava attraverso l'Africa. Dio realmente? Non è così, fratelli? Dio realmente si è preso cura di ogni cosa. Non viaggiando in treno, con la nave o a piedi, ma di nazione in nazione, di città in città. E Dio volendo, il prossimo fine settimana, sabato saremo a Bruxelles e domenica a Parigi. E il fine settimana successivo, insieme al fratello Moncelo Petrovic, saremo a Novi Sad, a Belgrado, a Banja Blanca, nell'ex Jugoslavia, e dalla Serbia, dalla Croazia. Da queste regioni i fratelli si radunano per ascoltare la parola del Signore. E poi vedremo ancora. Dio volendo, a maggio andremo in Giappone e in Cina, in Mongolia. Finché Dio dà grazia, io sono disponibile per Lui per portare la preziosa e santa parola di Dio. E tutti coloro che sono stati eletti prima della fondazione del mondo presteranno ascolto a ciò che lo Spirito dice adesso alle chiese e comprenderanno ogni cosa in modo corretto, perché il Signore ci ha aperto l'intendimento per comprendere la Scrittura per grazia. E ci sono dei passi della Scrittura che mi fanno essere riconoscente oggi, che il Signore ci ha dato un diretto collegamento con il suo movimento soprannaturale nel nostro tempo. E come già menzionato, a cosa ci servirebbe oggi se parlassimo soltanto di ciò che il Signore ha fatto in quel tempo? Persino come Paolo ha scritto in 1 Corinzi capitolo 15, che il Signore apparve a più di 500 fratelli in una volta. O se leggiamo in Luca 24, e questo realmente si applica, e vorrei leggerlo oggi, mostrandolo oggi. Ma prima che lo facciamo, brevemente, ritorniamo in Giovanni capitolo 6. Ieri abbiamo letto in Giovanni capitolo 6 e ci sono dei versetti che hanno un grande impatto, che si devono realmente menzionare di nuovo. Qui sta scritto in Giovanni capitolo 6 verso 62, Giovanni capitolo 6 verso 62, che sarebbe dunque se doveste vedere il figlio dell'uomo salire dove era prima? Voi sapete cosa andrò ad evidenziare. Qui non è scritto figlio di Davide, qui non è scritto figlio di Dio, qui non è scritto figlio d'Abramo, qui sta scritto figlio dell'uomo. Quante volte l'abbiamo sentito dire al fratello Branham che il Signore si è rivelato nell'Antico Testamento quale figlio dell'uomo. Egli venne ad Abramo accompagnato da due angeli e gli furono lavati i piedi, mangiò e bevve con lui come un comune essere umano. E chiunque va in Israele e chiede ad un giudeo, come il nostro fratello Zikla, in merito al termine figlio dell'uomo, riceve la risposta: se qualcuno che pensa di essere qualcosa di speciale in mezzo ai giudei, allora quell'uomo dice, con cui si parla, dice liberamente: smettila, anche tu sei soltanto un figlio dell'uomo. Con questo viene detto: tu non sei nulla di speciale, sei così come sono io. E qui lo vediamo, in tutto l'Antico Testamento il Signore si è rivelato nella forma di un uomo, sia quando venne con il pane e il vino, quando ritornò dalla vittoria sui re e celebrò la cena del Signore con Abramo. E solo nel profeta Ezechiele è scritto circa 78 volte il termine figlio dell'uomo. E il termine figlio dell'uomo è scritto anche 78 volte nel Nuovo Testamento. Soltanto nel Vangelo di Matteo circa 50 volte. E io vi dico, tutto ciò che è stato detto e che è stato scritto ha il suo posto in collegamento con il piano di salvezza del nostro Dio. Per esempio è scritto: da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio. Figlio dell'uomo, figlio dell'uomo, per favore, non lo cambiate mai. E da Romani capitolo 1 fino alla lettera di Giuda, l'ultimo verso, il termine figlio dell'uomo non è scritto neanche una sola volta, soltanto figlio di Dio, soltanto figlio di Dio, figlio di Dio in collegamento con la Chiesa, in collegamento con la Chiesa del Nuovo Testamento, riscattata tramite il sangue. E poi lo vediamo quale figlio di Dio nella profezia della Bibbia, figlio dell'uomo, figlio di Davide, quale re, figlio d'Abramo, quale erede della terra, figlio di Dio, figlio d'Abramo, ogni cosa nell'ordine biblico. Ciò che realmente mi tocca pure e ciò che mi fa essere riconoscente è che ogni cosa è basata sulla rivelazione. Nel capitolo 7, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 7, è scritto nel verso 5, Giovanni, capitolo 7, verso 5, neppure i suoi fratelli, infatti, credevano in lui. Così tanto figlio dell'uomo, nessuna differenza. Egli mangiava, beveva, dormiva, neanche i suoi fratelli credevano in lui. Ma sono così riconoscente che nel libro degli Atti, nel capitolo 1, nel verso 15 è scritto che i suoi fratelli erano pure nella sala di sopra e sperimentarono il riempimento e l'effusione con lo Spirito Santo. Automaticamente non avviene nulla. E cosa dice il nostro Signore? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Tutti quelli che fanno la volontà del Padre mio che è nei cieli. Questi sono miei fratelli, mie sorelle e mia madre. Ogni cosa piazzata in un meraviglioso ordine nella Sacra Scrittura. Poi ritorniamo in Luca capitolo 24. Potente, molto potente. Se si legge qui e si vede ciò che ha avuto luogo, come il Signore si è rivelato, come Egli ha iniziato, verso 25, Luca capitolo 24, verso 25. Allora Egli disse loro: oh, insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. E poi egli allinea ogni cosa che doveva aver luogo: le sue sofferenze, la sua morte, la sua resurrezione. E poi nel verso 29: ma essi lo trattennero dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Qual è la nostra richiesta? Signore, rimani con noi. Il giorno della grazia è avanzato. Il tempo della sera è qui. La mezzanotte sta per irrompere. Rimani con noi. Parla con noi in merito alla tua parola. Apri il nostro intendimento. Dici adesso di cosa si tratta. Nel verso 32: ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? I vostri cuori ardono, il mio cuore arde quando il Signore ci parla in merito alla sua parola, in merito a ciò che concerne tutto il piano di salvezza. Questo è molto importante, fratelli e sorelle, che non ascoltiamo soltanto con il nostro intendimento e con la nostra mente, ma che crediamo con tutto il nostro cuore, finché i nostri cuori cominciano ad ardere, finché possiamo giubilare e rallegrarci che Dio ci ha fatto grazia in questo tempo. Non soltanto di leggere le scritture, ma di averle rivelate. E poi, qui, nel verso 44, ancora volta nel riassunto, poi disse loro: queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Poi il verso 45: allora aprì loro la mente perché comprendessero le scritture. Perciò non c'è bisogno di discussioni fra noi. Non c'è alcun soggetto riguardo al quale dobbiamo discutere qui. Dove c'è la rivelazione, lì non ci sono discussioni. E laddove ci sono discussioni, lì non c'è ancora la rivelazione. E noi abbiamo bisogno del timore di Dio, perché il timore di Dio è l'inizio, il principio della sapienza divina che ci è data. Ma fratelli e sorelle, qui in Luca 24 dobbiamo guardare alla fine per sapere cos'è importante per il Signore oggi. Leggiamo dal verso 47 in Luca capitolo 24 e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di queste cose. Ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio. Ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Questo era il riassunto, il punto principale di tutto ciò che il nostro Signore lesse dalla legge di Mosè, dai profeti, dai salmi, di ciò che gli disse ai discepoli. E poi il punto principale: rimanete a Gerusalemme finché siate rivestiti con la potenza dall'alto. Con noi il Signore ha parlato in questo modo, in questo tempo, e noi crediamo con tutto il nostro cuore, come è stato allora, che anche adesso, l'effusione dello Spirito Santo avrà luogo. Come allora è caduta la prima pioggia, così adesso cadrà l'ultima pioggia e avrà luogo il compimento della Chiesa sposa. Dio si è preso cura per ogni cosa e per favore prendetela a cuore. Non era soltanto la rivelazione di ciò che accadde allora, ma l'annuncio della promessa. Rimanete a Gerusalemme finché siate rivestiti con la potenza dall'alto. Oh, come i nostri cuori bramano di essere rivestiti con la potenza dall'alto. E possiamo dire con tutto il nostro cuore: caro Signore, noi ti ringraziamo che tu ci hai parlato dal cielo e che del continuo hai rivelato la tua parola dal tuo trono. Ma tu hai posto una profonda brama nel nostro cuore, un profondo desiderio e una brama. Per favore, soddisfa questa brama. Vieni a noi di nuovo come hai fatto allora. Spandi il tuo Santo Spirito su tutti coloro che hanno ricevuto l'insegnamento. Così è stato all'inizio. Così è stato allora. Tutti quelli che avevano ricevuto l'insegnamento erano radunati e sperimentarono l'effusione dello Spirito Santo. E chi legge in Atti capitolo 2, lì 16 o 17 differenti nazionalità erano radunate, non soltanto giudei, ma persiani, elamiti e chi altri ancora. Perché ci raduniamo qui da ogni popolo, lingua e nazione? Perché il Signore ci parla di tutto ciò che Egli ha promesso nella Sua parola? Ed Egli apre il nostro intendimento per comprendere la Scrittura e ci fortifica nella fede, affinché sappiamo ciò che dobbiamo aspettare. Dio l'ha promesso. Noi naturalmente non chiediamo cose che immaginiamo, ma chiediamo ciò che il Signore ci ha promesso per grazia. Ora, in riferimento a ieri sera, fratelli e sorelle, permettetemi di leggere in Giobbe capitolo 33, per avere davanti a noi, di nuovo dall'Antico Testamento, come gli uomini di Dio, e specialmente Giobbe, che dovette attraversare molte prove, il quale poteva esclamare: io so che il mio Redentore vive, e che alla fine si leverà sulla terra. Questo è nel capitolo 19. Ma qui, nel capitolo 33, Giobbe, capitolo 33, dal verso 23. Se presso a lui vi è un angelo, un interprete, uno solo fra mille, che mostri all'uomo il suo dovere, Dio ha pietà di lui e dice: risparmialo dallo scendere nella fossa. Ho trovato il riscatto per lui. Ho trovato il riscatto per lui. Verso 24, ancora una volta. Dio ha pietà di lui e dice: risparmialo. Chi il figlio rende libero è veramente libero. E noi siamo liberati da ogni schiavitù. I figli di Dio sperimentano la liberazione per grazia. Poi leggiamo il verso 25. Allora la sua carne diventerà più fresca che nella sua fanciullezza, ed egli tornerà ai giorni della sua giovinezza. Sì, nella resurrezione saremo trasformati nei giorni della nostra giovinezza. Poi il verso 26: supplicherà Dio, troverà grazia presso di lui. Amen. Troverà grazia presso di lui e potrà contemplare il suo volto con giubilo, perché Dio avrà ristabilito l'uomo nella sua giustizia. Ogni cosa ha avuto luogo tramite la croce del Calvario, tramite l'opera compiuta di redenzione, tramite l'espiazione e tramite il sangue. Poi il verso 28: Dio ha riscattato la mia anima perché non scendesse nella fossa, e la mia vita può vedere la luce. Tutto questo noi l'abbiamo sperimentato per grazia. Andiamo nel Salmo 47. Salmo 47. Qui il Signore Dio, tramite i profeti, tramite la parola profetica, ha parlato nell'Antico Testamento. Salmo 47, verso 5. Dio è salito tra grida di trionfo, il Signore al suono di trombe. Cantate a Dio, cantate. Cantate al nostro Re, cantate! Sulla croce del Calvario, il nostro Signore ha escamato e compiuto. Tutti i nostri peccati, tutte le nostre colpe, tutte le disubbidienze, ogni cosa Egli l'ha presa su di sé. E poi la resurrezione e l'ascensione viene predetta già nell'Antico Testamento. Dio è salito tra grida di trionfo. Quale vincitore del Calvario? E chi legge Apocalisse 5 troverà entrambi, vale a dire il leone della tribù di Giuda e l'agnello di Dio. Quale agnello di Dio egli è morto? Quale leone della tribù di Giuda egli ha vinto? E ogni cosa sarà sottomessa a lui. Egli è Dio, come è scritto qui. Dio è salito tra grida. Il Signore al suono di trombe. Egli ritornerà nella stessa maniera come egli è salito al cielo. Poi abbiamo la meravigliosa parola, due versetti dal Salmo 68. Due versetti dal Salmo 68. In primo luogo, il verso 11. Il Signore annunciò la parola e grande è stato il numero di quelli che l'hanno proclamata. Egli è il vincitore del Golgota. Egli aspetta finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. Poi il verso 18. Tu sei salito in alto portando prigionieri. Hai ricevuto doni dagli uomini, anche dai ribelli, per far qui la tua dimora, o Signore Dio. Beato chi non si ribella. Beato è colui che può credere. Tu sei salito in alto, portando prigionieri. Tutti i credenti dell'Antico Testamento aspettavano quel giorno. Matteo, capitolo 27, qui ci viene detto, Matteo, capitolo 27, specialmente dal verso 50, ciò che accadde allora, quando il nostro Signore è stato crocifisso. Matteo capitolo 27 verso 50. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra tremò e le rocce si spaccarono. I sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri, dopo la resurrezione di Gesù, entrarono nella santa città e apparvero a molti. Ora il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, veduto il terremoto e le cose accadute, temettero grandemente e dissero: veramente costui era il figlio di Dio. Qui si tratta che tutti i santi dell'Antico Testamento aspettavano questo, aspettavano che la resurrezione avesse luogo, e c'è soltanto uno che poteva dire: io sono la resurrezione e la vita. Ecco, io fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli, e ho le chiavi della morte e dell'Ades. Poi abbiamo qui in Efesini, capitolo 4, la descrizione di ciò che accadde allora. Efesini, capitolo 4, in realtà l'epistola agli Efesini tratta tutti i soggetti: la redenzione, l'elezione, ogni cosa che va con questo. Leggiamo in primo luogo Efesini capitolo 4 verso 7. Efesini capitolo 4 verso 7. Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per la qualcosa la scrittura dice: essendo salito in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e ha dato dei doni agli uomini. Or questo è salito, che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Alleluia! Lode al nostro Dio! Non dobbiamo più fare cordoglio. Per fede vogliamo stare sul terreno vittorioso del Calvario. Il Signore ci ha redenti. E come abbiamo letto nella parola d'introduzione, egli ha già mostrato in anticipo la sua Chiesa nel compimento, senza macchia né ruga, irreprensibile. Chi accuserà gli eletti di Dio? Chi lo fa non è a posto con la mente. Gli eletti di Dio sono stati una volta per tutte giustificati, hanno trovato grazia, santificati nella parola di verità e sono a disposizione del Signore. Ma qui continua in Efesini capitolo 4. Viene mostrato il vincitore del Golgota. Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito e poi ha dato dei doni agli uomini. E nel verso 11 ci viene parlato anche dei ministeri. Ed egli ha dato alcuni come apostoli, altri altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Egli non è soltanto disceso ed è salito quale vincitore, ma tramite l'effusione dello Spirito Santo ha riunito il suo corpo quale Chiesa. Primo Corinzi, tramite uno spirito siamo stati tutti battezzati in un corpo. E in questo corpo del Signore, in cui Egli è il capo, ci sono i differenti ministeri collocati. E noi crediamo nella piena restaurazione. E come menzionato, nella piena restaurazione non c'è soltanto l'insegnamento e la rivelazione, ma c'è una pratica restaurazione nella Chiesa del Nuovo Testamento, che realmente alla fine tutto sarà come era all'inizio. In Efesini capitolo 3 leggiamo dal verso 2. Efesini capitolo 3 dal verso 2. Seppure avete sentito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi, come per rivelazione Egli mi ha fatto conoscere il mistero di cui prima ne scrissi in breve. Nel leggere questo, voi potete capire quale sia la mia intelligenza del mistero di Cristo. Che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai santi apostoli e ai suoi profeti per mezzo dello Spirito. Non possiamo scrivere la stessa cosa oggi? Non possiamo leggere e predicare la stessa cosa oggi? Tutto ciò che abbiamo ascoltato in questo tempo, collegato con l'ultimo messaggio, è stato naturalmente nascosto alle persone. Noi pensiamo a tutte le scuole bibliche, a tutti i seminari. Tutti hanno il loro credo, tutti hanno i loro insegnamenti, ma Dio, ciò che Egli ha determinato prima della fondazione del mondo per questo tempo, Egli ce l'ha rivelato e tramite questo possiamo riconoscere che abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio. E come menzioniamo del continuo, ciò che è accaduto 2000 anni fa, di questo tutti ne possono parlare, ma di quello che Dio fa nel nostro tempo, chi ne può parlare? Soltanto coloro che hanno ricevuto l'accesso a questo per grazia, ai quali il Signore si rivela personalmente. E diciamo questo ancora una volta, fratelli e sorelle. Come il Signore allora radunò i suoi intorno a sé e parlò loro in merito al regno di Dio, non in merito alla politica, non in merito alla religione, ma egli ha parlato in merito al regno di Dio. Così il Signore ha fatto nel nostro tempo. E noi abbiamo ricevuto il diretto collegamento a ciò. Questa è semplicemente grazia. Pensate a questo. A giugno saranno 80 anni da quando il Signore ha detto che il messaggio avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. 50 anni dall'apertura dei suggelli. E ciò che è accaduto da allora nei ranghi del messaggio, cosa è stato insegnato, frainteso, compreso in modo errato, e poi noi nel nome del Signore osiamo dire che non abbiamo frainteso nulla. Anche le dichiarazioni che ha fatto il fratello Branham, che adesso recano molte difficoltà. Il 17 marzo 1963 egli ha predicato, e chiunque legge in tre posti in questa stessa predicazione non deve più chiedere a nessun uomo, ma poi avrà la risposta direttamente. Il fratello Branham, quando parla di Apocalisse 10, egli dice qui, in questo sermone, dice a pagina 66, ora egli viene direttamente ai giudei, perché la Chiesa è già compiuta. In riferimento ad Apocalisse 10, quando egli, quale angelo del patto, con l'arcobaleno sul suo capo, con il libro aperto, quando egli discende, quale proprietario originario, mette un piede sul mare e un piede sulla terra, allora egli griderà come un leone e i sette tuoni faranno dire le loro voci. E noi lasciamo ciò a Dio. E quando il momento sarà giunto, allora accadrà ciò che Dio ha detto nella sua parola. Si deve leggere in modo appropriato, lasciando da parte le proprie opinioni. Ancora una citazione. Soltanto dopo che ha aperto i suggelli, dopo che i misteri sono rivelati, allora l'angelo discende, il messaggero, con l'arcobaleno sul suo capo discende, Cristo, e mette un piede sulla terra e l'altro piede sul mare. E poi le persone si attaccano alla citazione successiva. Il settimo angelo è sulla terra al tempo di questa venuta e non riescono a distinguere che il settimo angelo con la tromba non è il settimo angelo per l'epoca della Chiesa. E il settimo angelo per la Chiesa non è il settimo angelo con la tromba. Ed io vi dico, fratelli e sorelle, che la grazia che Dio ci ha dato è in primo luogo di avere il rispetto, l'assoluto rispetto davanti alla parola di Dio. E chiunque pensa di prendere ciò che ha detto il fratello Branham quale assoluto, a lui deve essere detto che l'assoluto di Dio rimane per sempre la parola di Dio che dimora in eterno. E non è affatto difficile per noi piazzare ciò che è stato detto. Ancora una citazione qui, specialmente per i fratelli che hanno difficoltà. Leggo in questo opuscolo, a pagina 69. Dopo il tempo del suo ritorno, in cui tutti i misteri sono stati aperti e rivelati, e i sette suggelli sono stati rivelati, allora egli viene nel capitolo 10. Egli viene nel capitolo 10 per annunciare che il tempo non sarà più dopo il rapimento. L'ho letto ieri. Giuseppe lasciò tutti nel palazzo quando si fece conoscere dai suoi fratelli. E quando il Signore si rivelerà agli eletti di Israele, allora la sposa è alla cena delle nozze ed egli si rivela ai suoi fratelli. Ogni cosa è ordinata biblicamente, è realmente chiara per quanto ci viene rivelata da Dio. Tutto ciò che abbiamo bisogno di conoscere è anche in Ebrei. Qui leggiamo nel capitolo 3, lettera agli Ebrei, capitolo 3, qui è scritto, Ebrei capitolo 3, dal verso 12. State attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Qui abbiamo l'ammonimento. La fede è un dono di Dio. La fede è una rivelazione. La fede viene dall'udire. La fede viene dall'ascolto della parola. Che in nessuno di noi che siamo radunati qui, che non ci sia alcuna incredulità. La parola di Dio è degna. Dio ha parlato e ogni cosa, tutto ciò che egli ha promesso, avrà luogo. E in realtà non dobbiamo collocare nulla. Dio, per grazia, ha già collocato ogni cosa. Ma così com'è, con la parola profetica dell'Antico Testamento, e l'abbiamo letto nel Salmo 68 e nel Salmo 22, nel Salmo 16, possiamo prendere e leggere tutte queste parole ringraziando Dio che poi sono state collocate nel Nuovo Testamento. I profeti non avevano il compito di collocare queste cose. Qui c'è un verso, qui ci sono due versetti e ancora qualcosa, ma nel Nuovo Testamento, tutti questi 845 riferimenti dell'Antico Testamento che non potevano ancora essere collocati, ma soltanto tramite l'adempimento potevano essere piazzati e sono stati piazzati sia nei quattro Vangeli, sia nel libro degli Atti, sia nelle Epistole. Ogni cosa è stata piazzata. E così accade anche adesso, con quello che Paolo ha detto, con quello che Pietro ha detto. Paolo, per esempio, disse: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Il nostro Signore, alla fine del Vangelo di Marco, capitolo 16, ha detto: molti di coloro che sono qui non vedranno la morte finché non avranno visto la venuta del regno di Dio con potenza. Io potrei leggervi molti passi della Scrittura che devono essere collocati biblicamente. La stessa cosa è con tutto ciò che ha detto il fratello Branham. Deve essere collocato biblicamente. E poi abbiamo un'armonia celeste. Ed io penso, non lo dico per me, ma lo dico in generale. Dal 1955, quando ho udito questo uomo di Dio per la prima volta, e quando l'ho sperimentato, ho saputo, questo è un uomo mandato da Dio. E anche tutte le altre volte, quando sono stato insieme a lui nelle riunioni o anche in privato, è sempre stato il mio desiderio di conoscere da Dio di cosa si trattava. Mai per glorificare un uomo, ma quello che Dio ci ha dato tramite il suo ministero, di riceverlo e di collocarlo biblicamente. Prima che ci fosse qualcuno negli Stati Uniti che pensasse di pubblicare i sermoni del fratello Branham, io ne avevo già pubblicati e tradotti molti. Giusto recentemente ho ricevuto la notizia che anche in lingua rumena 142 sermoni del fratello Branham sono disponibili. Noi certamente ne abbiamo più di 200 e non dobbiamo interpretare nulla, non dobbiamo aggiungere nulla. E fin tanto che le citazioni non venivano prese fuori dal contesto, non c'era alcun problema. E se ogni sermone fosse stato lasciato nel modo in cui è stato predicato, allora ogni cosa sarebbe stata meravigliosa. Ma ci sono stati degli specialisti che hanno messo a fuoco questo o quel tema e hanno causato molto danno e confusione e hanno portato falsi insegnamenti. Cosa abbiamo scritto nell'ultima lettera circolare? Non so se dovrei menzionare il nome, ma un fratello in tutta la Chiesa ha letto la mia ultima lettera circolare e poi ha chiesto: perché è accaduto alle vergini disavvedute? Perché è accaduto che da un lato sono state chiamate fuori, hanno udito l'ultimo messaggio, hanno preso le lampade, hanno pulito le lampade e sono uscite per incontrare lo sposo. E poi, alla fine, non sono potute entrare alla cena delle nozze. Il nostro fratello ci ascolta adesso. E poi tutti nella chiesa hanno pianto amaramente. Hanno pregato, hanno supplicato: Signore, Signore, abbi pietà di noi. Facci essere parte delle vergini avvedute. che non vengono ingannate, ma che dimorano nella parola di Dio. E come l'ha espresso Paolo, per presentare a Cristo una casta vergine. Ed io oso dire che tramite la vera predicazione, alla quale non viene aggiunta alcuna interpretazione, lì la preparazione della sposa ha luogo. Lì la preparazione delle cinque vergini avvedute ha luogo. E noi dimoriamo nella parola di Dio e dimoriamo nella volontà di Dio. E non lasciamo la parola in nessun momento. Cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. E il fratello ha evidenziato che le vergini avvedute credono anche la promessa che il puro cibo viene presentato nella tavola del Signore. E non c'è miscuglio, non c'è alcuna interpretazione che viene presentata nella tavola del Signore. Ma come ha detto il nostro Signore, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Per favore, fratelli e sorelle, ditemi, cosa significa per voi la parola di Dio? Ditemi, cosa realmente significa per voi nel vostro profondo interiore? I nostri cuori ardono? Il vostro cuore arde? Avete riconosciuto l'elezione? Che noi dimoriamo nella parola? Se dimorate nella mia parola ed io dimoro in voi, è soltanto chi dimora nella parola può dimorare in Lui. Egli è la parola fatta carne. E cielo e terra passeranno, ma la parola no. Riassumiamo di cosa si tratta in questo fine settimana. Che ci ha ricordato il Venerdì Santo, la Pasqua, l'ascensione del nostro caro Signore. Ogni cosa è accaduta. Tutto ciò che Dio poteva fare, Egli l'ha fatto. Una piena redenzione. Il nostro castigo, la nostra punizione, ogni cosa è stata posta su di Lui, affinché noi potessimo avere pace. Tramite le sue lividure siamo stati guariti. Dite amen. Tramite le sue lividure siamo stati guariti. E in merito alla resurrezione, anche questo lo abbiamo detto molte volte. La sua resurrezione è la garanzia per la nostra resurrezione. Il mutamento del suo corpo è la garanzia per il mutamento del nostro corpo. La sua ascesa al cielo è la garanzia per la nostra ascesa al cielo. Io vado a prepararvi un luogo. Poi ritornerò per portarvi con me. Possa ognuno che ha orecchio per ascoltare, possa prestare ascolto a ciò che lo Spirito dice alle chiese adesso, ricevendolo, credendolo e avendolo rivelato. Che le riunioni di questo fine settimana che possano portare frutto per l'eternità, affinché possiamo avere un accordo interiore con ogni parola di Dio. Come abbiamo letto, tramite un uomo la morte è venuta. E così tramite un uomo è venuta la resurrezione. Noi aspettiamo il ritorno del nostro Signore nel nostro tempo. E naturalmente non siamo entrati qui in tutte le altre cose. In realtà, in questo fine settimana non sono voluto entrare in alcun'altra cosa, ma semplicemente che ci concentriamo su ciò che è accaduto per noi. Ogni altra cosa la lasciamo al Signore. Ogni altra cosa prende il suo corso. Ascoltate attentamente adesso. Ogni cosa prende il suo corso senza di noi. Ma la chiamata fuori, la preparazione, il compimento ha luogo con noi. Con noi. Ciò che accade a Roma, ciò che accade a Gerusalemme, ciò che accade in qualsiasi posto sulla terra, ciò accade senza di noi. Ma con noi ha luogo la chiamata fuori, la preparazione, la rivelazione della parola e della volontà di Dio. E perciò noi siamo riconoscenti che il Signore ci ha chiamati fuori da ogni popolo, lingua e nazione, radunandoci affinché possiamo ascoltare la sua parola, credendola e avendola rivelata, collocando ogni cosa biblicamente e lasciandoci collocare biblicamente. Anche questo è molto importante. Non più le nostre vie, non più la nostra volontà. Abbi la tua via, o Signore. E quando Paolo scrive: io sono stato crocifisso con Cristo, ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Cosa è accaduto prima della crocifissione? La supplicazione, la preghiera nel Getsemani. Non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Ad una vera conversione deve appartenere la supplicazione, la preghiera. Non come voglio io, ma come vuoi tu. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Sono qui, prendimi, mi metto sul tuo altare. E poi possiamo essere in armonia con Romani capitolo 6, che siamo stati crocifissi con Cristo, che siamo stati sepolti con Lui nel battesimo. E se abbiamo dei fratelli e delle sorelle che vorrebbero essere battezzati, anche oggi è una buona opportunità per farlo. Siamo riconoscenti per ogni cosa, per la parola, per l'insegnamento e per lo Spirito di Dio, che anche oggi è potentemente all'opera, realmente. Egli è potentemente all'opera. Abbiamo compreso questo? L'insegnamento ebbe luogo prima dell'effusione dello Spirito Santo. Niente fu lasciato di quello che doveva essere ancora chiarito. A ogni passo della scrittura fu data una risposta. Loro potevano radunarsi nella sala di sopra e potevano essere riempiti con la potenza dall'alto. Così anche nel nostro tempo. Tutta la sua santa parola egli ce l'ha rivelata. Egli ci ha portati nel luogo santissimo e ci ha condotti direttamente nella sua volontà. La tua volontà sia fatta. La tua volontà sia fatta con la tua Chiesa fino al compimento, quando poi passeremo dal credere al vedere. A Lui, l'unico Dio, accanto al quale non c'è nessun altro, Elohim, Yahweh, a Lui, l'unico Dio, sia la gloria e la lode per la sua preziosa e santa parola. Per ogni cosa che Egli ci ha detto, che Egli ha fatto e che possiamo credere con tutto il nostro cuore e che ci è stato rivelato. Potete riceverlo? Potete accettarlo? Che noi in questo tempo, non che noi l'abbiamo deciso, ma Dio l'ha deciso in quel modo. Potete credere che facciamo parte degli eletti? Noi non giudichiamo gli altri, ma ci rallegriamo che abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio. E il nostro Signore naturalmente ha detto: molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. E gli eletti di tutte le epoche della Chiesa sono i vincitori che hanno vinto ogni cosa, che hanno vinto ogni cosa e che poi ricevono la potente promessa. È scritto naturalmente alla fine di Apocalisse capitolo 3: a chi vince siederà con me sul mio trono. Siederà con me sul mio trono. Pensate un po', egli che ha lasciato il trono, che è venuto a noi, che ha preso tutto il vituperio, il mio vituperio, il vostro vituperio, le mie colpe, i miei peccati, i vostri peccati, egli ha preso ogni cosa su di sé e poi chi vince siederà con me sul mio trono. Benedetto e lodato sia il Signore nostro Dio per la grazia che egli ci ha dato. Amen. Alziamoci in piedi, alziamoci in piedi. Non so se la corale ha un cantico che si adatta, un cantico d'invito che la corale può cantare. Chiediamo in primo luogo se abbiamo qualcuno in mezzo a noi che vorrebbe essere battezzato. Allora, per favore, alzate la vostra mano. Ne abbiamo qualcuno? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì. Dopo la riunione, il battesimo può aver luogo. Noi siamo anche riconoscenti per questo al Signore nostro Dio, che abbiamo un luogo per ospitare, anche se è soltanto per ospitare in massa, ma siamo contenti per coloro che sono contenti di questo. Siamo riconoscenti al nostro Signore. Vedremo se la corale ha un cantico che si adatta. Non vedo alcun movimento. Vorremmo ascoltare un cantico in lingua spagnola, in lingua russa. Siamo qui radunati a livello internazionale alla presenza del Signore. E voi che parlate altre lingue, permettetemi che vi ringrazi con tutto il cuore, che ascoltate pazientemente. E noi ringraziamo Dio per tutti i nostri fratelli che traducono. Non è facile. Ma ora vogliamo chinare i nostri capi e vogliamo cantare così qual sono.
So muss es sein.
Cantiamolo ancora una volta. Forse sarebbe bene che tutti coloro che vorrebbero essere battezzati venissero qui di fronte. Chiunque ha il desiderio che preghiamo con voi, se dovete essere battezzati o se avete delle speciali richieste nel vostro cuore, che possiamo portare insieme al Signore. Questo giorno deve essere un giorno speciale, non può essere altrimenti. Per favore, venite qui di fronte, venite qui di fronte. Noi crediamo, noi preghiamo, e il Signore conferma la sua preziosa e santa parola. Spero che comprendiate la nostra lingua. Magari tu puoi tradurre. Voi sapete cos'è collegato con il battesimo. Tutti quelli che sono morti con Cristo, tramite il battesimo, vengono sepolti con Lui. Così è scritto in Romani capitolo 6. Soltanto coloro che sono morti, soltanto i morti possono essere seppelliti, i vivi non possono essere seppelliti. E perciò pregheremo insieme e crederemo. Che la vostra volontà, che i vostri desideri, che ogni cosa che non è in accordo con Dio e con la sua parola, che possiate morire a ciò e fare un patto di buona coscienza con Dio. Che questo giorno sia un giorno speciale per la vostra vita. Possa il Signore Dio benedirvi. Possa Egli essere con voi. Preghiamo insieme. Caro Signore, noi ti portiamo tutti i nostri fratelli e tutte le nostre sorelle che saranno battezzati oggi, che hanno fatto un patto di buona coscienza con te. Loro credono che il sangue del nuovo patto è stato sparso per loro. Loro credono che i loro peccati e le loro colpe sono stati perdonati tramite il sangue dell'agnello di Dio. Sulla croce del Calvario, il nostro Signore ha esclamato: è compiuto. La redenzione è un fatto divino. Ricevetelo, accettatelo. Accettate ciò che Dio vi ha dato in Cristo Gesù, il nostro Signore. Caro Signore, ti portiamo anche tutti coloro in mezzo a noi e in tutto il mondo. Ti portiamo tutti con i loro problemi, con le loro richieste di preghiera, con le loro malattie. Ti portiamo tutti e ti chiediamo: conferma la tua parola tramite segni e prodigi. Guarisci chi è ammalato, salva chi è perduto e libera chi è prigioniero. E benedici la tua schiera riscattata col sangue, con ogni benedizione che tu ci hai dato in Cristo Gesù, il nostro Signore. Benedici i nostri fratelli, benedici le nostre sorelle che saranno battezzati oggi, e sì con loro. Nel nome santo di Gesù, alleluia, amen.
Amen. Amen.
Aspettate ancora un momento, per favore. Portate i saluti con voi. Portate ovunque i saluti. In ogni popolo, lingua e nazione. E ancora una volta salutiamo da questo luogo tutti i nostri fratelli in ogni paese del mondo, dal sorgere del sole fino al tramonto. E noi crediamo, realmente crediamo, con piena convinzione, che ora viviamo alla fine del tempo della grazia e che l'ultima chiamata risuona e che gli ultimi ascoltano questa chiamata del messaggio divino, lo credono. E in chiusura permettetemi di citare Isaia 53 verso 1. Chi ha creduto alla nostra predicazione? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Questo versetto è scritto all'inizio del più importante capitolo di tutto l'Antico Testamento, che mostra il nostro Signore sulla via verso il Calvario, che ha preso tutti i nostri peccati, tutte le nostre infermità, ogni cosa egli l'ha presa su di sé. E la domanda nel verso 1 è: chi ha creduto la nostra predicazione? Chi ha creduto la predicazione della croce, del crocifisso, del perdono, della grazia, della redenzione e della riconciliazione? Chi ha creduto la nostra predicazione biblica? Allora dite amen.
Amen.
E così la seconda parte giunge a compimento. La domanda è: e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? E lì abbiamo la risposta. A tutti coloro che credono il messaggio, a loro il braccio del Signore è stato rivelato. Alleluia!
Alleluia!
Lode e adorazione. Dio non dà parole vuote. Dio sta dietro la sua parola. Credete, accettatelo. E la benedizione dell'Onnipotente Dio verrà e riposerà su di voi. Chiediamo al fratello Smith che egli preghi con noi. Grande Dio, noi guardiamo a te e ti diciamo grazie dal profondo del nostro cuore che la tua grazia è ancora all'opera oggi, che la tua parola non ritorna a vuoto ma cade quale prezioso seme nel nostro cuore. Oh Dio, da ad ogni noi grazia, facci grazia di stare davanti a te in buona coscienza. Signore, fa grazia che questa testimonianza del battesimo che sia letta da ogni uomo come una lettera. Benedici dalle ricchezze della tua grazia. Come è stato già pregato, benedici tutti. Benedici quelli che hanno comunione con te. E vogliamo lodarti tutti insieme. Amen. Cantiamo degno sei tu.
Du bist würdig, du bist würdig.
Amano il Signore, dicano amen. Tutti quelli che amano la sua parola, dicano amen. Tutti quelli che hanno ricevuto la rivelazione, dicano amen. Alleluia. E ora alziamo di nuovo le mani e cantiamo: io lo amo, io lo amo. Ancora una volta in inglese. E tutti dicano amen. Anche oggi più di 1000 computer erano collegati. Coloro che erano collegati hanno ascoltato con noi e hanno guardato insieme a noi. Il Signore Dio possa benedire in ogni continente, possa benedire dal sorgere del sole fino al suo tramonto. Possa egli benedire la parola che abbiamo ricevuto e serbarlo in un cuore puro. E possa essere con voi, possa essere con noi tutti fino alla prossima volta. Cantiamo ancora una volta lode, onore e gloria. Ora pregheremo per il fratello Helmut Miskis. Domani egli prenderà il volo per il Sud America. Che il Signore possa benedirlo in entrambi i paesi dalle ricchezze della sua grazia e che possa essere una benedizione lì. Signore onnipotente Dio, noi consacriamo a te il nostro caro fratello. Benedicilo e rendilo di benedizione. Metti le tue parole nella sua bocca. Noi lo consacriamo a te e ti ringraziamo che tu sarai con il nostro fratello e benedirai tutti coloro che ascolteranno la tua parola dalle sue labbra. Benedetto e lodato sia il Signore nostro Dio. Sì, benedetto, caro fratello Helmut Miskis, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Amen.
Cantiamo Questo è il giorno. E tutti dicano alleluia, e tutti dicano amen, e tutti dicano maranata, alleluia, alleluia. Siate benedetti con la benedizione del Dio Onnipotente, nel nome santo di Gesù, alleluia, amen.
Amen.